Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
Amici di TMV Radio, ben ritrovati con un nuovo appuntamento con Storie di Calcio qui su TMV Radio. Come al solito ogni settimana celebriamo la storia e la carriera di grandi personaggi che hanno lasciato il segno nel nostro calcio. Questa settimana è la volta di raccontarvi la storia di calcio di Luigi De Canio. Sì, perché oggi celebriamo un uomo che ha fatto del calcio non solo la sua professione ma la sua vera essenza. Luigi De Canio nasce a Matera nel 1957 e ha iniziato proprio lì la sua carriera da calciatore, prima di passare alla Salernitana e poi al Livorno, dove di fatto ha chiuso la sua avventura in campo ad alti livelli. Non è stato un calciatore sotto i riflettori, ma un uomo di sostanza, capace di leggere le partite e dare equilibrio, e forse è proprio lì che è nata la sua vocazione da allenatore: osservare, organizzare e guidare. La panchina infatti diventa presto la sua vera casa. De Canio comincia con i piccoli club, ma passo dopo passo conquista la fiducia di società importanti. La sua carriera lo porta a sedersi su panchine prestigiose e complicate, quelle che richiedono coraggio, visione e soprattutto nervi saldi. A Napoli all'inizio degli anni 2000, ad esempio, viene chiamato a guidare una squadra in Serie B in uno dei momenti più difficili della storia del club. Con risorse limitate e una piazza carica di aspettative, riesce a ridare entusiasmo e a riportare i tifosi allo stadio, sfiorando la promozione e dimostrando di avere la stoffa per gestire situazioni ad altissima pressione. Poi arriva l'esperienza a Siena, forse una delle più significative della sua carriera. In Toscana conquista due salvezze consecutive in Serie A, un traguardo che per una piazza così piccola aveva il valore di uno scudetto. Ma non è solo non è l'unico successo tecnico a Siena che De Canio affida il ruolo di vice a un ex calciatore appena ritiratosi, un certo Antonio Conte, una scelta che racconta molto della sua capacità di riconoscere talento e leadership negli altri e che contribuirà a lanciare la carriera di uno dei tecnici più vincenti della storia recente. Ma se c'è un capitolo che i tifosi ricordano con cuore è quello di Lecce. Nel 2009 De Canio prende una squadra che aveva bisogno di coraggio e idee nuove, in un solo anno la porta in Serie A. Non contento, l'anno dopo conquista una salvezza che sembrava impossibile, trasformando lo stadio di Via del Mare in un'arena di passione e orgoglio. Ma nella sua carriera c'è anche un'esperienza particolare all'estero, quello con il QPR, il Queen's Park Rangers a Londra. Una squadra storica acquistata da Flavio Briatore e Bernie Eccleston, eccellenze della Formula 1, due uomini simbolo che volevano rilanciare con ambizioni da vertice il club londinese. De Canio accetta la sfida e si ritrova in un contesto inedito tra glamour, pressioni mediatiche e un calcio diverso da quello italiano. Insomma, la carriera di Luigi De Canio è stato un continuo sfidare i pronostici: sei salvezze ottenute in Serie A, squadre considerate già condannate che invece con lui trovano nuova linfa e dignità. Non è stato l'allenatore dei trofei, ma quello che restava quando gli altri fuggivano. L'uomo che non prometteva miracoli, ma con estrema serenità e serietà soprattutto, lavoro quotidiano e pragmatismo, sapeva cambiare il destino di una squadra. Oggi questa storia di calcio la dedichiamo a Luigi De Canio come un tecnico che ha vissuto il calcio con autenticità, un allenatore che ha saputo valorizzare i giovani, che ha insegnato ai suoi giocatori l'importanza del sacrificio e che ha regalato ai tifosi emozioni sincere, quelle che restano anche quando il tabellino non parla di vittorie. E allora grazie al mister per aver mostrato che nel calcio non contano solo i titoli, ma anche il coraggio di crederci, la dignità di lottare e la passione di non arrendersi mai. Per questi motivi questa storia di calcio è tutta per mister Gigi De Canio. Grazie. Mister, eccoci, grazie per essere con noi, una presentazione doverosa. Mi racconti subito che cosa hai provato, insomma, in questo excursus della tua carriera, molto veloce, molto breve, che però, insomma, ci serviva per introdurre la tua carriera, prima da giocatore e poi da allenatore. Ciao mister, grazie per essere con noi.
Ciao, ben trovati. Beh, intanto la prima cosa che mi viene in mente è che, diamine, ne ho fatte di strada, porca miseria, perché dall'88 che ho cominciato a fare l'allenatore, insomma, mi rendo conto, ho fatto tutte le categorie praticamente, dai dilettanti alla Serie A. Beh, c'è di che essere soddisfatti, davvero. Non dico orgogliosi, ma soddisfatti sì.
No, vabbè, ma anche l'orgoglio di chi è partito da Matera con il sogno del calciatore. Torniamo a quel piccolo Decanio che insomma vuole sfondare nel grande calcio. Come cambia la tua carriera e come arrivi ad essere un professionista che sei stato a giocare col Matera, con la Salernitana, ho citato il Livorno. Partiamo dal Decanio che insomma vuole sfondare nel calcio, mister.
Ma guarda, prima di tutto devo dirti che nel calcio semiprofessionistico di allora, in Serie C, si faceva molta difficoltà e non pensavo di poter continuare nel calcio perché nel momento in cui mi sono accorto di non essere un calciatore di un certo livello, ho pensato che il futuro nel calcio non poteva essere per me, quindi ad un certo punto, però sono sempre stato curioso, no? E allora ricordo che negli anni in cui ero calciatore leggevo di tutto ciò che riguardasse il calcio. Poi era un momento di fermento, no? Si era visto il calcio olandese con i suoi fenomeni e i suoi cambiamenti e io ero incuriosito, leggevo, a volte discutevo con i miei allenatori di quegli anni in Serie C perché anche noi non provassimo a fare delle cose di questo genere. Nel frattempo, mi ero costruito così, una mia, mentalità, un mio pensiero, una mia idea di calcio, ma che sinceramente non pensavo di poter portare avanti. Infatti, in un momento in cui nel calcio dilettantistico ero arrivato alla possibilità di scegliere e di avere un lavoro in banca, c'è stato l'intervento di una persona, il presidente del Pisticci di allora, che ha avuto questa intuizione, mi ha detto di non fare questo errore e mi ha spinto a continuare a credere nella possibilità di continuare nel calcio perché di lì a qualche anno sarei arrivato in Serie A, lui ne era convinto. Io molto meno, anche perché in Basilicata non c'erano squadre, insomma, il Matera e il Potenza, i due capoluoghi di regione, erano entrambi nei campionati dilettantistici, quindi la vedevo molto dura. Però mi ero fatto una base, insomma, molto molto solida sul piano della preparazione sotto tutti gli aspetti, dalla preparazione fisica, alla storia del calcio, gli aspetti tecnici, medicina sportiva, insomma, mi è sempre piaciuto essere informato. E così poi sono capitate altre occasioni e anno dopo anno sono riuscito a crescere fino ad arrivare poi nel 99 all'esordio in Serie A.
Il pensiero del Decanio calciatore, di quello che potrà essere in quel momento, ovvero il Decanio allenatore, come nasce anno dopo anno? Nasce, guardando un allenatore, ispirandoti a qualcuno? Perché mi hai raccontato che avevi, tra virgolette, un piano B, quello di andare a lavorare in banca. E
Sì.
poi come invece evolve il Decanio, insomma, che cresce, che arriva a pensarsi allenatore?
Beh, intanto ti devo dire che dal campionato dilettanti mi hanno offerto una panchina di Serie C, di C1, perché allora c'era la C1, però il direttore sportivo che allora mi offrì questa opportunità poi mi disse che però la domenica la partita l'avrebbe diretta lui, facendo lui la formazione, venendo lui la domenica in panchina con me. E io risposi che la cosa non mi interessava e che non potevo accettare una soluzione di questo genere. Quindi, nel momento in cui ho deciso, ho capito che dovevo camminare con i miei piedi e fare, insomma, i miei passi. E l'idea è l'idea di un calcio che non è legato ad un semplice o ad una sola soluzione. Calcio per me è sempre stato dei calciatori della qualità con l'importanza dell'allenatore che è capace di assemblare, di gestire anche le risorse umane, caratteriali e tecniche dei calciatori. Quindi assecondare le loro inclinazioni e sfruttarle perché poi in campo sono loro gli artisti e gli attori principali.
Certo, arriviamo al momento in cui, certo, stavo riflettendo anche su questa bizzarra, no, scelta di questo famoso direttore sportivo che l'aveva scelto in panchina per poi andare lui però a guidare la squadra, che tra l'altro non è anche inusuale vederlo ancora oggi a livelli sicuramente più bassi. Però, mister, poi anche qui la carriera di allenatore come cambia? Nel senso, tu che cominci da alcuni club e poi fai la scalata, penso, fino ad arrivare a Napoli, no? È stata questa prima grande piazza. Come nasce questa? Mi hai raccontato quella da calciatore e quella da allenatore, invece, come si evolve?
Si evolve in questo modo. Praticamente dopo il campionato nazionale dilettanti non ho voluto più allenare nel campionato dilettantistico perché dal momento che dovevo fare l'allenatore dovevo cercare di arrivare al massimo, al punto, alla categoria più alta, perché quella doveva essere, quella categoria doveva essere il mio obiettivo principale. E poi la voglia anche di essere come dire, un allenatore, una persona che poteva fare qualcosa. Naturalmente, anno dopo anno, ho affrontato delle situazioni, delle sfide particolari in tutte le categorie. Ma ricordo che per esempio anche con le squadre più, come dire, non importantissime per storia, per tradizione, per forza economica, io mettevo sempre dei premi a vincere, degli obiettivi a vincere, riducevo quello che poteva essere l'ingaggio di partenza. Ma avevo l'ambizione, la forza, la voglia di credere in quello che facevo. E insomma, sempre fatto degli ottimi campionati anche in relazione a quella che era la forza poi tecnica della squadra affidatami. E così è successo anno dopo anno, insomma. Ho perso qualche campionato all'ultimo momento, come a Carpi, in cui ho fatto anche il ruolo dell'allenatore, diciamo manager, ma perché non c'era direttore sportivo, fatto tutto insieme al presidente allora Buonanima, insomma Saltini, Alfredo, e abbiamo perso la finale dei playoff col Monza, che è allenato da Gigi Radice per andare in Serie B, o il campionato di 2 anni dopo col Pescara, quando sono subentrato nel momento in cui la squadra era a 0 punti, e poi alla fine per 1 punto abbiamo perso la Serie A, e quello poi di lì mi ha dato la possibilità di approdare in Serie A all'Udinese, dove ho avuto anche il piacere, la fortuna di allenare una squadra forte, con dei giocatori forti, anche se come Fiore giovane, Locatelli, Muzzi, insomma una squadra forte con la quale siamo anche stati per un mesetto circa inverta la classifica della Serie A. Insomma, piccoli, piccoli sogni, piccole grandi soddisfazioni,
Mi racconti
ma.
qualcosa, mister, di quell'Udinese lì? Perché era un Udinese particolare, a cavallo del nuovo millennio, ricordo, insomma, Fiore, Gianni Chedda, Pizzarro, Muzzi, c'erano dei giocatori, era un calcio bellissimo, forse quello, correggimi se sbaglio, era il momento in cui il calcio italiano ha vissuto, no, quell'apice che poi piano piano, forse dal 2006, l'ha portato sempre più a calare. Che anno era quello 99-2000 di quell'Udinese? Mi racconti qualcosa di particolare che ricordi?
Dunque, era un calcio stellare perché ogni squadra aveva dei grandissimi campioni. La Lazio era una squadra stratosferica, la Juve, il Milan, l'Inter, c'erano grandissimi campioni, ma non uno o due, ce n'erano più, la Roma, ce n'era più di uno in ogni squadra. Credo che tutti i calciatori più importanti in quel periodo fossero proprio in Italia. Ed era naturalmente difficile. L'Udinese si era già negli anni precedenti, prima con Zaccheroni e poi con Guidolin, guadagnato il suo posto. Praticamente era considerata l'ottava sorella, insomma, ecco, dopo le sette sorelle c'era questa Udinese. E io ho sostituito, credo che in quel momento, non credo, in quel momento c'era Guidolin che ha avuto poi un problema con la società e la società ha scelto me. In un momento in cui ha fatto un po' la rifondazione, come era solito fare l'Udinese. Io ricordo che, per esempio, un aneddoto che quando ho firmato il contratto con l'Udinese, Gino Pozzo mi dice: facciamo un contratto di 3 anni, però depositiamo solo il primo, gli altri due li teniamo nel cassetto perché lei non ha mai allenato in Serie A, non ha mai giocato, non sappiamo che impatto può avere, quindi capisce bene che non possiamo rischiare. Io con molta tranquillità ho detto: vabbè, fate come volete, poi vi accorgerete. Dopo 18 giorni di ritiro, insieme a Pierpaolo Marino, sono venuti e mi hanno detto: no, no, depositiamo tutti e tre gli anni, va bene così.
Ma perché? Che cosa li aveva convinti dopo 18 giorni di ritiro?
Beh, credo ricordo, se non ricordo male, insomma, alcune cose le ho poi sapute. Loro avevano intanto visto gli allenamenti e quindi Pierpaolo non era andato a casa a fare le vacanze, era rimasto per la prima volta in ritiro con noi, ma poi credo che abbia influito il giudizio dei calciatori che praticamente sono rimasti convinti dalla mia persona, dai miei metodi, dalle mie idee, insomma, dai miei allenamenti.
Certo. Mister, andiamo al Napoli perché poi l'anno successivo, se non sbaglio, scegli di andare, no? Dopo due anni. Vai,
Dopo 2 anni.
raccontami tu, come sei stato attratto da un Napoli che, insomma, era particolare in quel periodo. Mi racconti la tua esperienza in azzurro?
Guarda, io sono contattato da Gigi Pavarese con Ferlaino e durante l'anno dico: va bene, io ho il contratto con l'Udinese, a fine campionato poi ne riparliamo. Naturalmente, se rimanete in Serie A e il Napoli lottava per non retrocedere, poi purtroppo retrocesse. E quindi a fine anno, poi nelle ultime settimane, io fui esonerato dall'Udinese, insomma, loro pensavano che io mi fossi promesso a qualche grande squadra, perché avemmo un periodo non brillante, loro pensavano che io fossi già con la testa rivolta a questa nuova esperienza. Invece non era così, avevamo solo dei problemi fisici nella squadra. Comunque, mi chiama il Napoli a quel punto e mi propone 2 anni importanti di contratto, ma soprattutto Corbelli mi ingolosisce perché mi dice che può fare una squadra stellare che fa la B solo di passaggio e poi programmiamo la Serie A per riportare il Napoli ad alti livelli. E allora io accetto di scendere di categoria perché poi comunque il calcio è bello, mi piaceva, avevo la possibilità di andare in uno dei posti più belli, non avrei mai pensato prima. E quindi colgo questa che penso sia una grande occasione. Dopo aver firmato, dopo 2 giorni, 3 giorni, io vengo a sapere delle reali condizioni della società e vivo un momento tragico per me, perché insomma mi sembrava di aver fatto un errore clamoroso. Però poi comunque ho accettato la sfida. E per un pelo con quei ragazzi straordinari non ce l'abbiamo fatta, perché siamo stati anche un po' sfortunati in un paio di partite con la Regina in casa, con la Salernitana in casa, e praticamente alla fine siamo arrivati anche qui ad un passo dalla Serie A.
Cioè, in una situazione che poi si è rivelata complicata, tu sei riuscito ad unire lo spogliatoio, a portarlo tutto dalla tua parte per lottare qualcosa che a inizio stagione era impensabile.
Proprio così, guarda, è stata un'esperienza incredibile perché in tutto questo ad un certo punto c'è stato l'alluvione che ha inondato lo stadio, per 6 mesi non l'abbiamo potuto utilizzare e andavamo peregrinando per i campi della provincia, Benevento, Cava dei Tirreni, eccetera. E poi c'è stato anche l'intervento dell'amministrazione giudiziaria perché insomma c'erano dei problemi amministrativi. Non è stato un anno facile, dovevamo fare il Napoli rappresentando una città che appena 10 anni prima aveva vinto 2 scudetti e aveva avuto uno dei più grandi giocatori della storia. Quindi dovevamo tener fede comunque a questo aspetto. E però c'erano delle grandi difficoltà. Effettivamente, credo di essere stato in quella circostanza un punto di riferimento aiutato da uno staff e da dei ragazzi straordinari. Proprio ieri abbiamo festeggiato con lo staff la prima riunione dopo tanto tempo. Ci siamo ritrovati a
Bello,
Napoli.
bello, molto bello. Mister, faccio un salto prima di arrivare a Siena perché ero incuriosito molto da questa tua esperienza nel QPR in Inghilterra con i Queen's Park Rangers perché, insomma, ti sei trovato a firmare il contratto con Briatore ed Eccleston. Mi racconti questa cosa particolarissima, insomma, un QPR che sognava vette altissime e voglio ca capire anche se mi racconti un po' queste tue chiacchierate con Briatore.
Guarda, ero a Londra perché ero la voce tecnica allora la Fininvest Canale 5 aveva le partite di Champions, no? E quindi in quella trasferta mi sembra giocasse Real Madrid e c'era Cannavaro al Real Madrid contro il Chelsea. Io sono inviato lì a commentare la partita, a parlare fare la voce tecnica, la seconda voce. E ricevo una telefonata da Briatore, insomma, che mi dice, io pensavo fosse uno scherzo. Dicevo, sì, va bene, ok, io adesso intanto vado a prendere l'aereo. No, no, lei non deve prendere l'aereo, lei deve venire a Londra. Ma io sono già a Londra. No, allora prenda l'aereo, venga a Londra. Ma io sono già a Londra. Ma forse lei mi sta prendendo in giro. Guardi, se lei vuole, ha bisogno di me, venga, mandi qualcuno all'aeroporto a prendermi. Io nel frattempo faccio il check-in, perché se non arriva nessuno è uno scherzo, io ritorno a casa. Faccio il check-in, sono in attesa dell'imbarco, sento l'altoparlante che mi chiama, prima in inglese, poi in italiano. Il signor De Cani ha atteso, c'era un autista, mi porta da apriatore e mi dice: io voglio fare grande il Queen's Park Rangers perché abbiamo una forza con Mittal ed Eccleston, possiamo fare grandi cose, voglio portare questa squadra ai livelli più alti dei campionati europei. E allora io mi dico, è arrivato il momento anche per me, evidentemente il Signore si è ricordato di me. E quindi accetto naturalmente con grande entusiasmo. Intanto la squadra era in championship, era nelle ultime posizioni e quindi comincio così a lavorare.
Senti, ma com'era Briatore? Ti chiamava che voleva ti dava qualche suggerimento di formazione? Il Briatore calcistico, com'era?
Briatore, un uomo eccezionale, un uomo per cui tu capisci perché uno poi nella vita ha quel successo. Lui aveva molto rispetto del mio ruolo, certamente gli piaceva parlare, voleva sapere e quindi voleva essere coinvolto e capire come andavano le cose. Poi comunque lui aveva un'esperienza, una capacità di leggere le persone, di comprendere le persone, anche per l'uomo che era, per la gestione.
Certo.
Però abbiamo avuto un rapporto splendido. Infatti non abbiamo avuto il minimo problema. E siamo sempre andati d'accordo.
Senti, mister, devo tornare invece a Siena. Che Siena era quello e come nasce l'idea di portare Antonio Conte come tuo collaboratore? Perché poi Antonio Conte, vabbè, quel Antonio Conte carismatico probabilmente lo è sempre stato in campo, però cioè, insomma, un merito te lo devi prendere, mister, rispetto a questo Antonio Conte che vince con la tecnica di un bravo allenatore, avrà imparato da un bravo allenatore. Mister, mi raccomando. Conti quell'Antonio Conte e
Ti
quell'esperienza a Siena.
racconto e ti dico la verità perché ne sono state dette tante. Poi io non parlo di meriti, anche perché raccontandoti la verità
Certo.
capirai, si capirà come è accaduto. In realtà, quando Perinetti mi chiama a Siena a gennaio del 2005, perché erano penultimi in classifica ad un punto di vantaggio sull'Atalanta, con la quale avremmo giocato la domenica successiva a Bergamo. In quel periodo il compianto Simoni non era in buone condizioni di salute e spesso era costretto a lasciare la squadra al secondo e a non poterla gestire lui. E quindi la società decide a quel punto di cambiare e chiama a me. Quindi quando Perinetti mi chiama, mi chiede di non portarmi i collaboratori a parte il secondo, perché la società, insomma, non poteva permettersi anche un ricambio dello staff tecnico, e mi chiede di lavorare con lo staff tecnico che lavorava con Simoni. Io però avevo dato la mia parola al compianto Giampiero Ventrone, col quale ci eravamo sentiti tante volte e ci eravamo ripromessi di lavorare insieme. Quindi chiamo Giampiero e gli dico che per quei 6 mesi non possiamo farlo, che però, come mi ha promesso Perinetti, se salvo la squadra e quindi ricomincio la stagione successiva, mi posso riportare lo staff, che poi gli altri potevano rimanere, ma mi sarei portato Giampiero Ventrone. Finisce il campionato, si ripropone la stagione successiva questa situazione e io chiedo a Ventrone se lui è convinto di venire. Giampiero mi dice sì e poi mi dice anche: guarda, alla Juve Conte ha finito di giocare, avrebbe voglia di venire con te, stare un paio d'anni con te e poi andare da solo e gli farebbe piacere. Tu che ne pensi? Allora, siccome io ho sempre ragionato che avere persone di qualità intorno può essere solo un merito e può essere solo una condizione per poter fare meglio il proprio lavoro, immediatamente faccio mia questa idea e dico a Giampiero: ok, sì, lo possiamo fare. Vado da Perinetti e gli propongo questa situazione. Sulle prime, Giorgio mi dice: ma sai, considera gli aspetti anche economici, tu c'hai già il tuo staff, ne aggiungiamo anche un altro che poi logicamente ha un suo costo perché Antonio ha
Certo.
un'esperienza, non lo so se è possibile, ma tieniti quelli che hai. Dico: Giorgio, dobbiamo migliorare e possiamo sfruttare l'esperienza di queste persone. Poi lui li conosceva perché erano stati anche alla Juve quando c'era lui come collaboratore, quindi, e alla fine lo convinco e dico a Giampiero: ok, avvisa Antonio mi chiama per avere un colloquio, ci incontriamo, parliamo e lui mi dice: ma ti prego però non utilizzarmi solo per mettere i birilli, insomma, perché io vorrei partecipare. E io gli dissi: guarda, chi lavora con me fa l'allenatore, non mette i birilli. Non ti preoccupare, stai tranquillo, vedrai che faremo un buon lavoro insieme. E così poi è stato, perché mi ricordo che per esempio lui mi disse: possiamo confrontare le nostre idee, eccetera. Io ascoltai le sue, lui ascoltò le mie, si disse convinto e lavorammo bene. Quindi io preparavo il lavoro per la settimana,
Che
a
poi, mister,
lui
in quella squadra c'era anche Tudor.
c'era anche Tudor, sì.
Ma lui che faceva? Giocava? Io dico di
Sì.
Conti, io parlo di Conti ovviamente. Partecipava? Mi racconti che succedeva in
No,
allenamento?
Conte, allora, come ti stavo dicendo, io dividevo i compiti. A volte lui lavorava con i centrocampisti e i difensori, e io con i centrocampisti e gli attaccanti. E poi ci scambiavamo i compiti, insomma, ci eravamo organizzati in maniera tale che lavorassimo sempre con tutti e due, con tutti i
I reparti,
calciatori,
ok.
con tutti i reparti. E lui, anche in quelle circostanze, Antonio era un mastino, cioè io ogni tanto mi giravo per vedere se come lavorasse, e poi mi rigiravo tranquillo perché lo vedevo con la voce forte dell'allenatore di personalità, e quindi, che era quello che a me piaceva, perché penso che il collaboratore è un allenatore a tutti gli effetti e deve dimostrare autorevolezza nel porsi con i calciatori. Poi noi stabilivamo le cose che andavano dette ai calciatori secondo quelle che erano le mie idee, che naturalmente delle quali mettevo al corrente tutto il resto dello staff, ed si portava avanti una voce unica. Ma io ricordo la determinazione di Antonio quando qualche volta mi giravo per vedere se andava tutto bene, e la sua determinazione, la sua forza nell'imporsi con i compagni, no? Con i compagni, con i calciatori, e fra i quali anche qualche volta qualche scontro verbale, qualche richiamo verbale anche con lo stesso Tudor, eccetera, c'è stato, insomma. Poi non vi dico le partitelle quando poi Antonio giocava, insomma,
Erano
doveva vincere.
scintille.
Doveva vincere per
Allora,
forza.
mister, stiamo per chiudere. Ti devo però chiedere due cose. La prima è il calciatore più forte che hai allenato, secondo te? E mi devi dire anche il calciatore che reputavi forte e pensavi magari che magari poteva fare una carriera diversa rispetto a quella che poi è stata. Quel calciatore che aveva un grande potenziale per te, che poi alla fine però non ha fatto tutto quello che ti saresti immaginato.
Parto da quest'ultima analisi. Dunque, io ho conosciuto un ragazzo che però è stato molto sfortunato, ma che a mio avviso aveva le stimate del fuoriclasse. E si chiama Ciro Caruso, che era un ragazzo della Nidiata di Cannavaro, giocava nel Napoli Primavera dell'epoca di Cannavaro, giocava da difensore centrale. È che però ha avuto una carriera sfortunatissima, frenata da una miriade di infortuni, quattro crociati, menischi, chi ne ha più ne metta. Ragazzo sfortunatissimo, ma di un'intelligenza calcistica tale da far pensare davvero ad un fuoriclasse del ruolo, insomma, ecco. E di questo mi è dispiaciuto tanto perché non abbiamo potuto ammirare un ragazzo di talento. Poi, per quanto riguarda i calciatori, diciamo, più in salute e più forti, chiaramente nel periodo dell'Udinese, Locatelli, Fiore, Muzzi, insomma, Pizarro, giocatori talentuosi, Jorgensen.
E allora te la rifaccio, scusami mister, insisto, quella che tu, il gioca uno, me lo devi dire, il giocatore che tu dici, lui e altri 10. Di quelli che hai allenato.
guarda, no, non riesco a dirtelo perché io sono affezionato e voglio bene tutti, quindi perché ognuno nel suo ruolo e con le proprie caratteristiche. Non mi è capitato il fuoriclasse assoluto. Ho avuto Chiesa a Siena, che aveva
Enrico.
35 anni ed era, però quando stava bene, insomma, faceva delle cose. Infatti, quando sono arrivato, lui non giocava, con me ha rigiocato, ho cominciato a fare gol e praticamente le salvezze del Siena passano anche e soprattutto dai suoi gol, insomma.
Certo.
Quindi giocatori di talento tanti. Il super campione che mi faceva dire questo è il massimo, sinceramente non me la sento di
Ok,
dire.
va bene mister, grazie, grazie per aver condiviso con noi il tuo percorso, prima dal calciatore e poi da allenatore, grazie per averci raccontato questa bellissima storia di calcio.
Grazie a voi.
Grazie, grazie a
A presto.
mister Gigi De Canio, l'appuntamento qui su TMV Radio è alla prossima Storia di Calcio.
Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.